Bitcoin, quando si comincia a apprezzare, mi ricorda molto questo. Una serie di ingranaggi che si muovono quasi alla perfezione per dettare il ritmo e il tempo di un sistema economico.
Permette l'accesso al trasferimento dei soldi anche in posti dove chiaramente non ci sono infrastrutture bancarie. Mi ho letto il white paper del Satoshi Nakamoto un paio di volte e sorprende la semplicità e allo stesso tempo la complessità di quello che ha inventato.
Ma nel primo blocco, Satoshi ha specificatamente voluto inserire un messaggio ai posteri, diciamo così.
Beh, l'idea è creare un sistema così complesso di fare un reverse engineering che ti conviene di più essere onesto che essere truffatore. Cari amici, benvenuti al quarto episodio di Insalata di Cibernetica. E senza perdere tempo, andiamo a salutare al mio amico e compagno di avventure, Angelo. Angelo, come stai?
Ehi hey Diego, hola, tutto bene qui? Tu come stai? Com'è andata la settimana?
Sì, è andata bene. Tanto, tanto lavoro e tanta voglia di registrare il nostro nuovo episodio di oggi, che credo ci porterà dentro della tana.
Sì, la tana del bianconiglio. L'abbiamo pensata, siamo stati a cercare di mettere insieme questa puntata da un po' di settimane, volevamo fare una cosa fatta bene, quindi sì, sono anch'io molto molto
Quindi
emozionato.
parliamo di Alice in Wonderland o
Ma
ti
guarda,
riferisci ad altra cosa?
è un cartone animato, una storia che ho molto apprezzato quando ero ragazzino, però diciamo che penso che non sia un argomento che le persone che ci ascoltano e ci seguono sono interessate, ma viene utilizzato molto spesso come riferimento per diciamo, il percorso che normalmente si fa quando si comincia a interessarsi al Bitcoin e quindi insomma si cade un po' nella tana del bianconiglio.
Esattamente, quindi oggi parleremo di
Parliamo
Bitcoin.
di questo, parleremo del
Ah,
Bitcoin.
ecco. Non sapevo che si era coniato il Bitcoin.
Sì, in realtà devo provare ad andare in un negozio e comprare, insomma, questo vale in realtà, penso oggi è intorno ai 62-63 mila dollari, quindi insomma voglio vedere se posso andare a un concessionario, portarmi questa moneta con me e se mi danno in cambio un pezzo di una
Un cambio
Lamborghini.
o una pizza.
O due pizze, dai, due pizze. In realtà quelli erano
Due
10.000
pizza, una per
Bitcoin.
ciascuno.
Sì, quindi
Esatto, lo so, lo so.
prima di cominciare ti volevo dire che questa settimana, insomma, guardando i numeri abbiamo avuto il nostro primo commento.
No.
Sì, c'è stato il nostro primo commento, quindi insomma è stata una buona notizia. Abbiamo la prima persona che ha avuto, diciamo, ha dato il la, speriamo, a un numero continuo di commenti. Siamo davvero, speriamo di poter interagire con voi in tutti i modi possibili e sicuramente i commenti è uno dei modi più immediati che YouTube offre, quindi insomma commentate, domande, se suggerimenti di argomenti e sicuramente vi risponderemo. Mi sembra
Questo è molto
Saverio è
utile.
stato il nostro primo commento.
Sì,
Quindi
Michelino Saverio.
Saverio, grazie mille del tuo messaggio apprezzato. Spero che questa puntata ti interessi.
Assolutamente. E a tutti gli amici del canale, per favore, date un like, che non cambia granché la giornata e a noi ci aiuta tanto a continuare a crescere il
Ci
canale.
aiuta l'algoritmo di YouTube di raccomandarci
Esatto.
con voi, quindi insomma diventiamo sempre più numerosi. Insomma, siamo pronti per questa
Esatto.
avventura nella tana, che dici?
Assolutamente, assolutamente. Parlando dei algoritmi, Angelo, che cosa è Bitcoin?
È una bella impresa, insomma, spiegare Bitcoin è sempre un po' complicato. In realtà io ricordo che insomma la prima volta che mi hanno parlato di Bitcoin la mia reazione è stata più o meno di mi ricorda molto quando qualcuno ti parla di qualcosa e tu hai la sensazione che ti stanno parlando o di una truffa, di uno scambio, di una fregatura, o è un gruppo anarchico, o c'è qualche storia cospirazionista alle spalle, e lo si snobba moltissimo. Devo dire che insomma la stampa in genere non fa una pubblicità positiva al Bitcoin. Quando si leggono articoli sui giornali in Italia, così come all'estero, sono sempre pieni di truffe, scam, insomma se ne parla poco da un punto di vista in maniera positiva, se non addirittura nulla, a meno che appunto non si guardano giornali più specializzati sulla materia, ovviamente. E quindi insomma la mia prima volta con Bitcoin è stata quella di non c'è niente che mi interessa. E penso che sia stato probabilmente intorno al 2016-2017, due o tre anni dopo, quando Bitcoin ha cominciato insomma a scalare le classifiche, mi verrebbe da dire. Allora subentra, secondo me, c'è della dopamina che va in circo nel tuo cervello, la voglia di guadagnare facile, un po' di avidità subentra. E quindi, insomma, armato di questa droga, si incomincia a leggere e a guardare Bitcoin in un'ottica diversa. E quindi succede qualcosa di magico, direi, insomma. Scatta qualcosa per cui si incomincia a capire quello che Bitcoin davvero rappresenta. E il modo in cui mi piace rappresentarlo è quando, insomma, se uno apre la cassa di un orologio svizzero, di un orologio, insomma, di precisione, di quelli, insomma, sofisticati, e ci sono tutti quei piccoli ingranaggi che funzionano sincronizzati l'uno con l'altro, dettando il tempo in maniera assolutamente precisa. Ecco, Bitcoin, quando si comincia a apprezzare, mi ricorda molto questo. Una serie di ingranaggi che si muovono quasi alla perfezione per dettare il ritmo e il tempo di un sistema economico. E quindi, insomma, si rimane affascinati. Io ne sono rimasto affascinato, sono caduto proprio con tutte le scarpe, panni, tutto, nella tana del bianconiglio, e oggi la considero decisamente un'innovazione, una scoperta che tutti dovremmo ricercare, capire, e poi ovviamente prendere ognuno le proprie decisioni, ma è sicuramente una cosa gli va dedicato del tempo. Quindi insomma questa è stata la mia storia con Bitcoin. A te quando è scattata? Com'è stata la tua prima volta, Diego?
Chi si ricorda? No, in realtà la mia prima volta, senza che i nostri amici si scandalizzino, sei stata tu. Quindi
adesso mi fai
in realtà avevo letto. perché in realtà come hai detto, ovviamente da appassionato di tecnologia, ho letto articoli, ho visto video che parlavano di Bitcoin, le criptovalute in generale, e come dici tu, no? Quando una cosa è sconosciuta, non è nemmeno ovviamente il mio campo di lavoro, quindi la differenza, no? È la prima cosa che quando uno combina finanze con qualcosa di digitale, la prima cosa che pensa, no? che ovviamente qualcuno che sa più di te te può rubare, no? Tutto quello che hai, no? Utilizzando sistemi di hackering. No? Quindi in realtà all'inizio non avevo una chiara opinione. Poi dopo che abbiamo cominciato le nostre discussioni su temi vari, è entrato anche la discussione sulle criptovalute, in particolare su Bitcoin, mi è cominciato a interessare, non tanto in realtà, non tanto per il tema economico puramente, ma soprattutto per la tecnologia del blockchain, che mi sembrava realmente un avanzo importante. Mi ricordo le nostre conversazioni su dove applicare la blockchain, no? Per produrre la mozzarella.
È vero, ricordo, sì.
Non so se ti ricordi, sì, sì. No? Cioè, alla
mozzarella,
fine,
vino, alla blockchain, insomma, tutti i prodotti che hanno una filiera produttiva.
Tutti i prodotti, esattamente, che devono seguire una filiera di controlli di qualità,
certo,
di altissimo livello, di dove blockchain è un strumento per non ingannarti in realtà. Quindi questa parte tecnologica era quella che in realtà mi aveva preso di più. Poi l'aspetto sociale pure mi è interessato molto, anche sentendo Lunatico, un podcast che sento spesso e che fondamentalmente vede Bitcoin non tanto come una moneta, ma come un sistema economico molto più equitativo, molto più
bilanciato,
in qualche maniera,
certo,
bilanciato, e che permette l'accesso a trasferimento dei soldi anche in posti dove chiaramente non ci sono infrastrutture bancarie, permette di avere purtroppo in paesi dove magari l'economia è solo in sviluppo, permette di avere anche quel, diciamo, piccolo tesoretto e non essere vittime dell'inflazione brutale. Insomma, anche l'aspetto sociale un po' tecnologico è quello che mi ha preso di più, se ti dico la verità. Ovviamente dopo l'aspetto economico anche è interessante, perché per esempio il fenomeno del halving e come è stato ideato il Bitcoin nel white paper è veramente remarkable. Cioè, mi ho letto il white paper del Satoshi Nakamoto un paio di volte e mi sorprende la semplicità e allo stesso tempo la complessità di quello che ha inventato. Sinceramente questi aspetti tecnologici sono quelli che mi hanno appassionato di più.
Quindi sì, hai ragione, insomma, più di 1 miliardo di persone non ha accesso al sistema bancario e quindi Bitcoin può rappresentare un'opportunità che vedremo nei prossimi minuti, vedremo alcune di queste opportunità, perché poi Bitcoin alla fine è così importante, o almeno noi crediamo sia così importante. Il modo migliore secondo me per descrivere Bitcoin è quello di guardare, o leggere più che guardare, quello che l'inventore di Bitcoin, tale Satoshi Nakamoto, come lo descrive nel white paper, che è il documento appunto che Satoshi Nakamoto ha pubblicato per presentare al mondo Bitcoin. Mm-hmm. E il titolo del white paper dice, leggo, a peer-to-peer electronic cash system. Quindi tradotto è il Bitcoin praticamente il sistema di scambio cash, quindi insomma è una moneta elettronica tra due soggetti. E poi insomma, se si legge il primo paragrafo, aggiunge qualcos'altro, continua dicendo peer-to-peer version of electronic cash, ma poi dice anche che può essere scambiato direttamente, can be sent directly from one party to another without going through a financial institution, che è la parte secondo me molto importante. Insomma, questo scambio avviene tra due soggetti senza bisogno di un intermediario, che è il punto chiave. Noi usiamo la moneta cash per scambiare tra due soggetti senza nessuna persona, non abbiamo bisogno di una terza parte per comprare un qualche cosa. Quando si va in un negozio, per esempio, e si compra la mozzarella che citavamo, quindi do la moneta e ricevo la mozzarella. Quindi questo scambio è uno scambio peer-to-peer che non richiede intermediari. Questo purtroppo non è vero quando questo scambio avviene a distanza, che sia 10 metri, un chilometro o dall'altra parte del mondo, quando non si scambia più direttamente, quindi in presenza mi verrebbe a dire, ma diventa uno scambio remoto, allora di conseguenza c'è bisogno di un ente terzo. E questo ovviamente dà e là a tutta una serie di, mi verrebbe da dire, problemi, perché quando io deposito il mio valore, i miei soldi, i miei asset presso un ente terzo, poi devo avere fiducia di questo ente terzo. E in realtà se uno va a guardare proprio cosa c'è scritto nella legge, quando io deposito i miei soldi in banca, i soldi diventano della banca, cioè i soldi non sono più miei, ma diventano della banca. E la banca ha il dovere di darmi i soldi indietro quando io li richiedo, ma nel periodo in cui loro, la banca gestisce i soldi custodisce. Sono suoi, li custodisce e li utilizza come meglio crede. Vabbè, non voglio andare adesso troppo nel dettaglio, ma questa è la legge. La legge non solo italiana, ma insomma si applica un po' in tutto il mondo. E quindi, insomma, questo è il modo più semplice per descrivere Bitcoin dalle parole del suo autore. Ma direi, abbiamo parlato di questo autore, facciamo un passo indietro, perché Diego, una buona storia non sarebbe tale se non ci fosse un po' di mistero, giusto?
Esatto. Chi è questo Satoshi Nakamoto?
Già.
È un giapponese. questo è un mistero ancora da scoprire. È un po' come, non lo so, come che Elvis Presley è vivo o e l'hanno visto nell'angolo.
Sì, Jim Morrison ho letto.
O altri, sì. Esattamente. Quindi Satoshi Nakamoto in realtà non si sa chi è. Ovviamente si presume che è un pseudonimo, un alias, di una persona o ovviamente di varie persone, perché dovevo pensare che la complessità nello sviluppo del Bitcoin magari ha coinvolto a più di un esperto in crittografia e ingegneria informatica e anche in economia alla fine. Quindi in realtà non si pensa, questo è molto interessante, ci sono articoli in riviste, giornale famosissimo, Times, New Yorker, dove giornalisti hanno provato a dare una serie di potenziali Satoshi Nakamoto durante questi anni. Il Bitcoin è stato creato tra 2007 e 2009, più o meno, e c'è sta una corrispondenza per email del presunto Satoshi Nakamoto, che ovviamente aveva una serie di collaboratori che hanno aiutato ovviamente a pulire il codice che lui scriveva e a migliorare il Bitcoin, cioè la tecnologia Bitcoin.
Tra virgolette, molti di questi collaboratori, sì, insomma, sono persone storiche del mondo del cypherpunk e che hanno, insomma, sviluppato molti dei componenti che poi Satoshi ha messo insieme per creare Bitcoin, la Bitcoin blockchain e la Bitcoin token, giusto?
Sì, giusto. E comunque sicuramente lo stile e la grammatica utilizzata, la grammatica inglese utilizzata da Satoshi Nakamoto fa pensare che questa persona o queste persone sono piuttosto della Commonwealth, quindi parlano piuttosto un inglese britannico. Io ovviamente non sono giapponese. Ci sono
sempre
varie,
che non è fatta apposta questa cosa, ovviamente. Io ho letto teorie interessantissime che ovviamente di cui non ci metteremo a discutere, però insomma tutto può essere fake.
Uno dei primi candidati, che purtroppo però è deceduto, quindi ovviamente non si pensa che è lui, è Hal Finney. Quello è stata la prima persona che ha utilizzato il codice Bitcoin dopo ovviamente il potenziale o il putativo Satoshi Nakamoto. Quindi Hal Finney ha aiutato a sviluppare Bitcoin, era un ingegnere californiano, se l'ha chiesto tante volte, sì, anche i giornalisti dei giornali importantissimi hanno fatto interviste a Hal Finney, che purtroppo poi ha preso la SLA e è morto. Lui praticamente ha negato che fosse Satoshi Nakamoto, anche se era uno dei primi che ha intercambiato Bitcoin con Satoshi Nakamoto. Poi c'è stava un tale Dorian Nakamoto, che per il cognome ovviamente era anche uno dei potenziali Satoshi. È un americano giapponese, sempre californiano, però che ha studiato anche in California, nell'Istituto Politecnico de Pomona, e ha lavorato in sistemi per informatici per la difesa americana. E lui ha negato anche in parecchie occasioni che Satoshi Nakamoto. Uno dei potenziali candidati attuali è Nick Szabo, che tra l'altro ha sviluppato era un entusiasta della decentralizzazione delle monete e ha lavorato in un progetto proprio che si chiamava BitGold, quindi molto molto simile anche come nome e come la monetina che hai mostrato al Bitcoin. Quindi vari giornalisti anche del New York Times pensano che la teoria più convincente è che da tutti i candidati Nick Szabo possa essere Satoshi Nakamoto. Poi ci stanno Craig Wright, che addirittura ha fatto varie cause per difendere che lui era, quindi questo al contrario degli altri, questo si è presentato come Satoshi Nakamoto e alla fine si è visto che è un fake. E anche Elon Musk è stato candidato a essere Satoshi Nakamoto.
Elon Musk ormai lo mettono un po' dappertutto.
Sì, lo mettono tutti le insalate, sì, come un'insalata di cibernetiche. quindi, come vediamo, cioè, ci sono altri candidati, per senza allungarsi in questo argomento, penso che la unica cosa che so è che sia vivo e molto ricco, perché sembra che possiede dati del 2020, quindi nemmeno aggiornati, che possiede tra 750.000 e 1 milione di bitcoins. Quindi se lo mettiamo in Forbes è tipo il 15 o il 20esimo uomo più ricco al mondo. Quindi anche capisco perché non vuole proprio farsi vedere.
Certo. Sì, in realtà io penso che alla fine dei giochi non ha molta importanza sapere chi sia Satoshi Nakamoto.
Sì, lo importante è il suo lavoro, esatto. Questo white paper, esatto. che penso che è realmente un articolo che tutti possono capire. Sono 8-9 pagine con bibliografia. Mi ha sorpreso molto quando l'ho letto la poca bibliografia. Cioè io lavorando, pubblicando articoli scientifici in peer review journals, nessuno ha pensato, la prima cosa che ho pensato io, sono andato a vedere la bibliografia, perché ovviamente la gente tende a autocitarsi. Quindi certo. Uno o vari di queste persone che sta in quella bibliografia, che sono 8-9 papers, quindi non sono molti, 3 di questi sono dello stesso ultimo autore, quindi nessuno ha pensato, dato che anche il lavoro è su blockchain, su sistemi, the currency decentralizzata, su peer-to-peer transactions, nessuno ha pensato a intervistare a questi qua, che te dico del ricercatore che pubblica e le referenze, ci sono normalmente referenze anche tue, quindi un potenziale candidato, se lo lancio là, se ci sentono dei giornalisti che vogliono indagare potrebbe essere.
Io penso che abbiano cercato, scavato un po' dappertutto. In realtà Satoshi è stato molto bravo, quindi dimostra anche ovviamente capacità. La cosa è stata sicuramente preparata, immagino, ha nascosto bene, diciamo, le risultati, cioè, e sono contento che sia così, perché immagino, come dicevi tu, non solo i soldi, diciamo, il numero di bitcoin che ha e quindi insomma che lo rendono un target, diciamo così, ma anche diventare una sorta di santone è sempre una responsabilità, perché ovviamente si comincia, diciamo, a sovrapporre l'aspetto umano con l'aspetto, diciamo, di quello che si è creato, e normalmente queste due cose, come abbiamo visto tante volte nella storia, non finiscono nel migliore dei modi. Quindi insomma va bene così, ci accontentiamo e ringraziamo sentitamente.
Sì, però, la scoperta. Sì, però volevo indicare su questo le referenze, okay? La bibliografia citata nel white paper di Satoshi sono 8 articoli, sono 8 manoscritti, e 3 di questi è l'ultimo autore stornetta, ok? I titoli dei suoi paper sono How to Time Stamp a Digital Document, Improving the Efficiency and Reliability of Digital Time Stamping, e l'altro Secure Names for BitTeX Streams. Cioè, capito? 3 di 8 sono lo stesso ultimo autore. È interessante perché in generale, te lo dico da uno che lavora pubblicando, le autoreferenze sono molto comuni. Quindi sarebbe interessante, magari già qualcuno ci ha pensato, però non ho visto questi nomi tra i più famosi dei candidati.
Lo lasciamo
là. Ovviamente stiamo parlando di un maschio, potrebbe essere tranquillamente una Nakamoto.
Senti Diego, e quindi Satoshi scrive il white paper, come hai detto tu, è un documento molto semplice, anche estremamente corto, insomma 9 pagine come detto, quindi non è un librone. E insomma poi a un certo punto del 2008 preme il pulsante e fa partire questa giostra, giusto?
Fa partire il primo blocco, che in realtà anche il sistema è parecchio intrigante, fondamentalmente il Bitcoin si genera a se stesso con le transazioni producono queste Bitcoin. Quindi se io ti mando a te il primo Bitcoin, questa transazione comincerà a produrre altri Bitcoin. E un network completamente decentralizzato dei nodi che fanno transazioni intercambiando questa moneta digitale promuovono la ristampa dei nuovi Bitcoin. E questo accade ogni più o meno 10 minuti, come è stato creato l'algoritmo, anche se questo non è esattamente così. Ogni 10 minuti si generano un numero determinato fisso di Bitcoin durante un periodo di tempo, anche questo fisso. E abbiamo un halving ogni 4 anni, dove questo numero di Bitcoin diminuisce alla metà. Questo per evitare, Nakamoto voleva evitare il cancro delle monete attuali, che è fondamentalmente la inflazione.
Certo.
Infatti leggevo che tu che sei UK, leggevo che la moneta più antica, non lo sapevo questo, la moneta più antica che esiste attuale, che è la sterlina, praticamente ha perso dal, non mi ricordo adesso se era 1600-1700, a oggi ha perso il 99,9% del suo valore. Questo ti fa capire come stampare monete senza nessun controllo, che è quello che fanno fondamentalmente le banche centrali, soprattutto statunitensi, chiaramente fanno nel tempo perdere il valore del denaro. Quindi queste bitcoin si genera a se stesso in un processo che si chiama mining, quindi miners, minieri, lavorano gestendo tutte le transazioni dei Bitcoin. Ovviamente questo consuma capacità computazionale e elettricità, e quindi devono avere un incentivo. E questa è la meraviglia, l'ingranaggio che dicevi tu, no? Come convincere a qualcuno che lavori per validare le tue transazioni sino a un incentivo. E l'incentivo sono innanzitutto le fees, che loro si prendono un percentaggio per validare queste transazioni, e l'altra, la più importante, è che eventualmente loro possono completare un blocco di transazioni che corrisponde a una ricompensa in bitcoins. Un mese fa erano 6,5, adesso sono 3,25,
sì. Che poi l'halving c'è stato due settimane fa,
Esattamente.
E che poi la cosa interessante, come dicevi, è il primo blocco ha un valore ovviamente importante, perché appunto è il primo blocco della blockchain. Ne parleremo e andremo un po' più nel dettaglio di cos'è la blockchain, cosa sono i blocchi. Ma nel primo blocco Satoshi ha specificatamente voluto inserire un messaggio EPOSTERI, diciamo così.
Sì. Mm-hmm. sì, un messaggio del Times inglese che fondamentalmente è scritto, vabbè, i messaggi o le transazioni Bitcoin hanno un spazio dei pochi bits dove, che è la base delle rune che spiegheremo anche in questo canale, dove tu puoi scrivere un messaggio. Il primo blocco contiene 50 bitcoins, quindi il primo blocco creato da Satoshi conteneva 50 monete, 50 bitcoins, e un messaggio del Times inglese che tra l'altro è un messaggio politico e economico che se pensa era un po' una critica appunto al sistema inflazionario delle monete comune, delle banconote stampate del governo inglese. Quindi anche questo, per esempio, è un messaggio che quelli che vogliono identificare a Satoshi hanno suggerito o hanno fatto pensare che Satoshi in realtà ha molto interesse per la politica e l'economia inglese, e quindi o è britannico o comunque della Commonwealth, australiano o...
Insomma, la lista sarebbe lunga, insomma, un sacco di esatto, nell'area anglosassone ci sono tanti, tanti paesi. Sì, in realtà è il messaggio del gennaio 2009 e, come dicevi tu, sì, cita The Chancellor, che sarebbe appunto il ministro delle finanze.
Il ministro
sì, delle finanze. On the brink of a second bailout for banks, qualcosa del genere. Insomma, dove dice appunto il ministro delle finanze è pronto a finanziare le banche che appunto stavano andando a gambe all'aria letteralmente, stavano fallendo
esatto, durante la crisi.
Sì, nella crisi del 2008 con il collasso del sistema economico e finanziario mondiale partito dalla Lehman Brothers, forse qualche cosa prima, poi lo vedremo anche nell'area cultura pop dove appunto parliamo di questo.
Ma non ti sembra, Angelo, adesso no, che stavo riflettendo su questo che stavamo parlando, è incredibile anche il momento, giusto? Che se lo pensi, anche il momento nel quale è stata liberata questa nuova nuova currency digitale con questo sistema del blockchain proprio durante la crisi del 2008. E questo secondo me non l'ha pensato solo io, ma ci sono anche altre teorie, no? Sempre un po' complottiste, che qualche governo ha sviluppato questa tecnologia e l'ha lanciato un po' in previsione di contenere una inflazione impossibile da sostenere nel tempo.
Sì, decisamente no, c'è stata una preparazione, insomma, non è stato sviluppato nel 2008, quindi questa storia viene da lontano. Ora, c'è da dire che ultimamente...
È il momento giusto, però.
È stato preciso, naturalmente, però, sai, le crisi, i cicli economici di crisi avvengono e quindi, insomma... c'è da aspettarsi, però da pensare appunto che decisamente Satoshi fosse assolutamente una persona che poteva leggere al di là di essere capace nel creare queste tecnologie, ma sapeva leggere l'economia, la finanza, e quindi probabilmente aveva capito dove il mondo stava andando a parare con il debito, come hai detto tu, l'inflazione, insomma, chiaramente era al corrente di quello che succedeva, e quindi ho avuto particolarmente fortuna a trovarsi al momento giusto, al posto giusto, oppure insomma era al corrente di quello che succedeva. Quando parliamo della cultura pop, c'è appunto uno dei film, film documentario che ho scelto, che è The Big Short, dove appunto ci sono persone che hanno anticipato la crisi del 2008, hanno suonato l'allarme per tanto tempo e poi insomma ovviamente nessuno li ha ascoltati e poi si sono ritrovati ad avere ragione. E quindi insomma magari Satoshi era uno di questi soggetti, o comunque decisamente sapeva guardare, sapeva leggere tra le righe. Quindi in realtà questo blocco è stato il blocco iniziale che poi ha dato il là a tutto, insomma, la blockchain di Bitcoin come la conosciamo oggi, quindi 15 anni di transazioni senza mai perdere un singolo colpo. Ma è importante, secondo me, a questo punto, Diego, capire cosa è la blockchain e cosa sono questi blocchi. Mm-hmm. È un foglio gestionale, una specie di database, dove ogni volta che c'è una transazione viene registrato su una nuova riga quello che è il più uno o il meno uno. Quindi c'è essere un più uno da qualche parte e un meno uno da un'altra parte, insomma. Chiunque è abituato a gestire, insomma, la finanza di casa o la finanza di un negozio o di un'azienda, insomma, ha familiarità con questi concetti, quindi non c'è nulla di assolutamente nuovo. Queste transazioni vengono scritte in questi fogli e poi questi fogli vengono raccolti in un faldone. Ecco, questo è il blocco, per spiegarlo in maniera molto molto semplice. Poi questi faldoni vengono impilati l'uno sull'altro e vengono, diciamo, attaccati l'uno con l'altro, assicurati più che attaccati con un lucchetto. Quindi, e questo crea questa serie di blocchi e questa blockchain, quindi una catena di blocchi, una catena di faldoni che sono garantiti da questo lucchetto. Ora, questo lucchetto in realtà è abbastanza complesso come tecnologia. C'è tutta una serie, la crittografia alle spalle di questo meccanismo, ed è interessante vedere come questo meccanismo funziona. È un po' tecnico, ma secondo me si può facilmente, insomma, capire. E tu hai guardato molto nel come questo avviene, attraverso gli hash e una serie di numeri, insomma. Come la spiegheresti questa crittografia che tiene questi faldoni assicurati con questi lucchetti?
Ok, la funzione è una funzione informatica che si chiama hash, una funzione che già era ampiamente conosciuta, che fondamentalmente trasforma texto in una riga di numeri, lettere, di una dimensione specifica, una lunghezza specifica. E questo è semplice, c'è una funzione che trasforma tutte quelle transazioni che sono comparse dopo il primo blocco, del primo blocco, fondamentalmente adesso entrano nel blocco successivo e si trasformano attraverso questa funzione hash tutti questi dati in questa riga. Il problema è che Satoshi ha messo una specie di indovinello e ha indicato di inserire un numero di zero davanti alla riga finale derivata di tutte queste transazioni. Questo chiaramente significa che tu devi inserire una serie di numeri completamente casuali per vedere quali ti permettono, attraverso la funzione hash, di ottenere quello che ti ha chiesto Satoshi, ad esempio 4-0 davanti a questa riga di informazione. Quindi qua chiaramente entriamo nella probabilità e ovviamente sarebbe una lotteria, perché la funzione hash è completamente ovviamente imprevedibile e tu non sai che numero mettere per avere questa soluzione. Quindi hai bisogno di una capacità computazionale che all'inizio ovviamente era sufficiente con computer normale, con CPUs normale, con un consumo discreto di energia, però l'indovinello chiaramente si evolve per evitare che il blocco si produca con una frequenza minore di 10 minuti. Quindi ogni 2 settimane c'è un sistema che controlla la media di produzione dei blocchi e se sono meno di 10 minuti aggiungi 0 all'indovinello, quindi aggiungi una difficoltà che cresce esponenzialmente. Questo ha portato che i miners, quelli che devono risolvere questo indovinello per avere Bitcoin indietro e validare queste transazioni, e qua sta la ricchezza, no, del sistema, devono usare sempre più potenza computazionale e più energia per muovere questi processori. Quindi abbiamo passato da CPU normali a GPUs, quindi graphic cards, come quelli di Nvidia, che ha cresciuto un 600% anche grazie al mining di Bitcoin. Poi si sono sviluppati addirittura dei processori, che sono i processori attuali ASIC, che sono esclusivamente disegnati per minare, per fare mining Bitcoin. Quindi soluzionando questo indovinello, tu validi un blocco di transazioni, quindi il miner valida queste transazioni e riceve sia fees per ognuna di queste transazioni, un piccolo percentaggio come incentivo, e anche si permette di soluzionare un blocco completo, riceve bitcoins indietro.
3,25 ad oggi, ma come sappiamo appunto ogni halving appunto ha di mezza questa ricompensa. Quindi c'è una ricompensa, come dicevi tu, che è appunto per aver lavorato per creare questo blocco, quindi l'idea di per aver preso tutti questi fogli messi nel faldone, assicurati con questo lucchetto al faldone precedente, si guadagnano oggi 3,25, ma in più ci sono anche tutte le commissioni che ogni transazione ha generato e che quindi anche vengono guadagnate dal miner. Che in realtà che poi il processo di halving farà sì che nel 2130-34, qualcosa del genere, la ricompensa di Bitcoin sarà azzerata, quindi non ci sarà più ricompensa per il processo di mining e quindi per creare questi faldoni. Ma è l'unica fonte di introito sarà appunto quello delle commissioni, quello che appunto si dovrebbe succedere, che il valore del Bitcoin sarà così alto in quella data, per cui il guadagno dalle sole commissioni ripaga dei costi che appunto i miner devono sostenere per l'utilizzo di energia, così come avere queste macchine sempre più potenti e sempre più all'avanguardia, giusto?
E questo è un aspetto molto interessante, perché uno potrebbe pensare, ok, ma che succede se qualcuno vuole ingannare il sistema e fare due transazioni parallele che entrano nel blocco e potrebbero essere, una di queste potrebbe essere fake. E è il punto che avevi menzionato tu. Per garantire che solo succede una transazione ogni volta, il blocco che si sta creando deve attaccarsi, ok? Quindi queste string di informazioni deve attaccarsi al blocco finito precedente.
Certo.
Così è impossibile che esista questo fork che potrebbe essere utilizzato per confondere il sistema e guadagnare o prendersi Bitcoin di qualcun altro. Quindi il sistema è veramente pensato al minimo dettaglio e alla fine tutti questi nodi aiutano a validare transazioni che sono corrette e evitano ovviamente la corruzione anche. Infatti è qualcosa di molto interessante, leggendo il paper, Satoshi parla di nodi onesti. Cioè l'idea è creare un sistema così complesso di fare un reverse engineering che te conviene di più essere onesto che essere truffatore. E questo da un punto di vista anche filosofico è molto interessante, perché tu non è che obblighi alla persona a essere onesta.
L'incentivo che la rende
deve,
onesta.
Esattamente, certo. Esattamente. La persona deve comportarsi onestamente si vuole entrare in questo sistema economico. A me mi sembra affascinante questa parte.
Condivido pienamente. È l'idea appunto che c'è un incentivo a essere onesti e un disincentivo a essere disonesti, perché insomma si paga letteralmente la disonestà con un costo energetico e anche di computazionale enorme, quindi insomma non è conveniente. Quindi il discorso, completando il discorso a blockchain, poi vedremo un attimino, perché abbiamo parlato appunto del peer-to-peer, dell'assenza di una terza parte, dobbiamo guardare anche questo aspetto. Ma per concludere il discorso della blockchain, abbiamo visto le transazioni, quindi questi fogli, questo foglio con le entrate e le uscite, i faldoni agganciati in un lucchetto. E per capire questo, appunto, come dicevi tu, in realtà quando si assicura il blocco successivo viene assicurato con informazioni dal blocco precedente, in modo che anche se io volessi cambiare i dati di un blocco, devo cambiare i dati del blocco successivo e quello precedente, perché i blocchi sono inevitabilmente agganciati l'uno con l'altro. Pensiamo a un puzzle con tutte le varie schede, tutti i vari pezzi. i due pezzi, il pezzo centrale che si aggancia ai due pezzi successivi può agganciarsi solo a quei due pezzi. Se si prova ad agganciare a un altro pezzo, non entra perché non corrispondono appunto le due parti. Quindi insomma c'è un meccanismo molto interessante per garantire l'assoluta difficoltà nel poter cercare di andare a ritroso, come dicevi tu, di fare reverse engineering e cambiare i dati nei blocchi, perché così facendo bisogna cambiare anche i dati nel blocco precedente e così via nel blocco precedente, alla fine non si ha energia per riuscire a fare, soprattutto dopo 15 anni di blocchi. Quindi insomma, questo è il meccanismo della blockchain in maniera, speriamo, abbastanza intuitiva, però c'è da discutere anche come si è garantito il fatto che non c'è una terza parte in questo discorso. All'inizio, quando abbiamo parlato del primo paragrafo che Satoshi ha scritto nel white paper, viene menzionata l'assenza di un'autorità garante, un'autorità terza. Pensiamo a una banca. La banca è garante di una transazione che avviene tra due soggetti a distanza, in particolare, per dire il soggetto A ha i fondi a disposizione e quindi li può trasferire al soggetto B. Se vogliamo eliminare questa parte terza, quello che Satoshi ha pensato, bisogna decentralizzare. Quindi ognuno dei soggetti deve avere la lista di tutte le transazioni. Quindi quando un soggetto fa una transazione, tutti possono verificare che quel soggetto ha in realtà il quantitativo di valore che reclama, e soprattutto ogni volta che una transazione avviene, questa transazione viene trasmessa sulla rete e aggiorna tutti i nodi, e quindi tutti sapranno che questo valore è cambiato. Quindi, per ricapitolare, si usa la decentralizzazione per trasmettere, per garantire che queste informazioni possono essere costantemente verificate da tutti i soggetti nella rete. Ognuno di noi può scaricarsi l'intera blockchain di Bitcoin, crearsi un nodo, è differente da essere un minatore, è un nodo semplicemente in lettura, quindi io ricevo tutte le transazioni ogni volta che queste transazioni avvengono e faccio parte, diciamo, del nodo, della catena, della rete di Bitcoin, e quindi divento in qualche modo un soggetto che può verificare tutte le transazioni.
Esatto.
Qualora una transazione...
Ovviamente tu sei anonimo, è solo il tuo string quello che esce.
Assolutamente, e quindi insomma ognuno di noi può, e non ci vogliono, a differenza dei minatori, non ci vogliono computer potenti, qualsiasi computer di casa può scaricare il software e il nodo e diventare un nodo di Bitcoin e avere così a disposizione tutte le transazioni. Ogni qualvolta c'è una transazione, questa viene aggiunta, insomma si ha l'intera blockchain a disposizione sul proprio computer. E quindi insomma questo garantisce un sistema per cui io non devo avere una parte terza, perché la sicurezza delle transazioni la posso verificare, ognuno può verificarla. E quindi se qualcuno tenta di trasmettere una transazione fasulla, diciamo così, io verificherò che questa transazione non è reale, Diego non ha questo quantitativo che dice di avere, lo posso vedere dal mio nodo. E quindi questa transazione verrà rifiutata e rigettata, quindi invalidata, e quindi quel blocco sarà invalidato. E insomma, questo in maniera abbastanza, si deve approfondire, quindi sicuramente potremo spendere delle altre puntate a analizzare tutto il sistema della decentralizzazione come sistema, e come funziona il consenso, che è un altro concetto importante, il proof of work che tu hai menzionato. Insomma, i minatori devono garantire, devono dare evidenza di aver lavorato per poter garantirsi, diciamo, una ricompensa. Insomma, ci sono tutti questi vari concetti che poi analizzeremo nelle puntate successive. Quindi Diego, abbiamo parlato dei miner, abbiamo parlato della blockchain, abbiamo parlato del Bitcoin, del sistema decentralizzato. L'ultima cosa probabilmente che viene da dire, le ultime cose che ci sono da dire sono il ruolo di Bitcoin sia come token che come asset, e poi il portafoglio. Esatto. Cos'è il wallet? Si parla molto dei portafogli digitali, e quindi un accenno dobbiamo farlo a entrambi. Per cominciare dal ruolo del token, abbiamo detto che il Bitcoin è considerato come da Satoshi un cash, un digital cash, quindi un sistema di pagamento tra due persone. Il Bitcoin può essere scomposto, suddiviso in realtà in 100 milioni di Satoshis o Sats, quindi queste unità più piccole, e può essere scambiato attraverso la propria chiave pubblica con un QR, con questa sequenza numerica che io utilizzo, posso dare a Diego e Diego può mandarmi un certo quantitativo di Satoshi o addirittura un certo quantitativo di Bitcoin che io aspetto sempre da un po', Diego, ma ancora non mi è mandato.
Mandami il tuo IBAN.
Ti mando la chiave pubblica. Esatto, all'IBAN, esatto, ed è esattamente questo. Pensiamo a una chiave pubblica come fosse l'IBAN, appunto è un indirizzo che dice a chi mandare i soldi.
Solo che io non so chi sei, perché sei tu sempre, anche io che mando questa transazione, restiamo anonimi, ovviamente.
Assolutamente, un po' come fosse una casella postale, si manda a questa casella postale, ma non si sa chi vive, chi è lì a ricevere, diciamo, questi soldi. O questi Bitcoin in questo caso. Il secondo aspetto è l'asset, Bitcoin come asset. Ovviamente Bitcoin viene scambiato come asset sul mercato finanziario, esistono piattaforme, ne avete sentito sicuramente parlare, i vari Coinbase, Binance e così via, che come per le azioni gestiscono, diciamo, le acquisti e le vendite di Bitcoin. Quindi si va su queste piattaforme, si pagano i 62.000 più dollari oggi e si riceve un Bitcoin. Queste piattaforme possono essere centralizzate, appunto Coinbase e Binance sono piattaforme centralizzate, sono a tutti gli effetti come fossero, diciamo, una banca. Gestiscono tutte queste transazioni, ma in realtà gli asset rimangono lì, sono loro, li mantengono loro, e quindi bisogna sempre essere molto cauti, perché insomma alcuni tendono a fallire anche in maniera, insomma, abbastanza catastrofica, come è successo con FTX. E poi ci sono quelli decentralizzati, in realtà sono piattaforme che non hanno un proprietario, sono gestite da algoritmi e servono appunto a scambiare tra due o più soggetti token, senza appunto che ci sia nessuna parte terza. E anche in questo caso bisogna stare molto in campana e molto attenti, perché come potete immaginare ci sono hacker ovunque che cercano in qualche modo di sfruttare, diciamo, le debolezze di questi sistemi per prendersi, insomma, rubarti i token. Quindi bisogna sempre stare molto attenti, studiare bene, cercare di essere relativamente esperti per avere a che fare con entrambe le piattaforme. I rischi sono un po' dappertutto, quindi insomma studiate prima di buttarvi a capofitto, e soprattutto magari quando investite all'inizio somme molto piccole, così al male che va, insomma, non ci si è investiti la casa, diciamo così. Quindi questo, diciamo, è l'aspetto un po' del Bitcoin, sia come moneta che come asset. E poi, come dicevamo, per fare questi scambi servono i portafogli, giusto Diego?
Sì, portafogli, che sono portafogli ovviamente digitali in questo caso. Il portafogli digitali non è altro che un'applicazione dove tu custodisci i tuoi Bitcoin. Ovviamente esistono in generale due tipi, che sono quelli custoditi da te, quindi è un wallet che fondamentalmente può essere un'applicazione digitale o può essere una chiavetta USB, dove tu hai un software che ti permette di fare pagamenti, di ricevere ovviamente bitcoins e altre criptovalute utilizzando un sistema di chiavi. Tu hai una chiave privata per entrare nel tuo wallet digitale, una chiave pubblica che sarebbe il tuo IBAN. E se in questo caso usi una wallet digitale in web, sarà generato anche una chiave di 10 parole casuali, che ovviamente nel caso, e questo è molto importante amici, e nel caso perdete queste chiavi, perderete anche tutti i vostri satoshi o peggio bitcoin, se ce l'avete.
Non c'è un recupero password, praticamente non si può recuperare la password, se si perde si perde. Certo.
Esattamente, quindi in questo senso esistono anche exchangers dove tu puoi appunto, come dicevi, Angelo, investire in Bitcoin, comprare e vendere Bitcoin e altre criptomonete che invece custodiscono per te le tue credenziali. E ovviamente questo è più semplice da un punto di vista chiaramente operativo, perché ti garantiscono fino a un certo limite dei soldi e il tuo investimento, però chiaramente tu hai il controllo, come in una banca, dei tuoi Bitcoin. Poi per quanto riguarda le chiavette, possiamo anche distinguere tra le chiavette digitali, possiamo distinguere wallet che si dicono freddi o quelli caldo, hot wallet o cold wallet, e la differenza semplicemente si sono collegati, ad esempio un computer, il tuo computer personale potrebbe essere un hot wallet perché è collegato a internet. Ovviamente tu custodisci la tua chiave, è un pochino più rischioso perché sei in rete, e quindi quando vuoi fare investimenti conservativi a lungo periodo, magari ti conviene mettere tutti i tuoi satoshi all'interno di una cold wallet, che sarebbe un portafoglio digitale in una chiavetta USB che è scollegata da internet. Questo sarebbe alla fine come una cassaforte dove tu mantieni le tue criptovalute.
Certo, ma Diego, ma il digital wallet che ho sul mio telefonino, se uno ha un iPhone, c'è il portafoglio di Apple, ma anche se si ha un Android c'è quello di Google, è lo stesso concetto?
Sì, fondamentalmente è un concetto simile, e ovviamente in questo caso è un portafoglio digitale che è collegato la maggior parte del tempo a internet, quindi devi stare attento, conservare bene le tue chiavi, sia pubbliche che private, per dare troppe informazioni a potenziali hackers. È un sistema abbastanza sicuro comunque.
Assolutamente. Non è che,
cioè, con una serie di accorgenze, chiaramente si custodisce tutto tu in maniera organizzata, è praticamente impossibile che qualcuno ti tolga i tuoi satoshi di una cold wallet, per esempio. Poi ci sta il portafogli Lightning, che magari parliamo in un'altra occasione, che sarebbe come una specie di carta di debito, immaginiamolo così, dove tu hai inserito una percentuale dei tuoi satoshi per fare movimenti, per comprare, per intercambiare satoshi con altre persone. Quindi esistono anche alternative dove non metti sulla braccia tutti i tuoi risparmi, sino che hai una piccola quantità, appunto come una di queste carte di debito ricaricabili. Tu metti là una quantità e le persone che utilizzano Bitcoin in maniera costante possono essere tranquilli che al massimo perdono solo una piccola percentuale.
Quindi, ok, abbiamo, come detto, dovremo parlare in futuro di più di ognuno di questi argomenti. Questa è un'infarinatura generale sul Bitcoin. Poi ognuno di questi argomenti merita un approfondimento e cercheremo di seguire nelle prossime settimane con delle puntate specifiche. Mi verrebbe da dire che ovviamente il mondo, da quando Bitcoin è nato, poi c'è stata un'esplosione di criptovalute. Bitcoin è sostanzialmente un software, e come tutti i software possono essere, mi verrebbe da dire, come tutti i prodotti possono essere clonati, modificati, leggermente cambiati, e poi insomma c'è stata un'esplosione di criptovalute, di blockchain, e quindi insomma oggi il mondo è pieno. Sicuramente ci sono alcune che sono interessanti da considerare, che hanno un ruolo leggermente diverso, cercano di coprire alcuni dei limiti che Bitcoin ha, di cui potremo parlare, come sicuramente tutti avranno sentito parlare di Ethereum, ci sono altre come BNB, di Binance, c'è Solana, ci sono gli stablecoin come Tether. Quindi insomma c'è tutto un ecosistema che ormai si sta sviluppando da anni, che è interessante anche scoprire. Bitcoin, a mio modo di vedere, rimane il re delle criptovalute. Probabilmente, se dovessi scommettere, penso che il Bitcoin sarà quella che alla lunga avrà il ruolo principale, ma vedremo come evolve. La conclusione che voglio dire, Diego, dal mio punto di vista, su Bitcoin è stato scritto di tutto e di più, è uno store of value, è una riserva di valore, è una, semplicemente un token, si ridurrà semplicemente a essere una blockchain e il token scompare sotto il peso, diciamo, dei governi che non lo vogliono. È difficile da stabilire. Quello che per me è importante è che Bitcoin e Satoshi hanno mostrato al mondo che c'è un'alternativa, c'è un modo di interpretare l'economia e la finanza in maniera più trasparente, più equa, e la tecnologia può sicuramente aiutare in questa direzione. Quindi per me questa è la novità fondamentale di Bitcoin, quello che rappresenta. E poi diventerà la riserva del mondo, questo è molto difficile da sapere, e sicuramente ci vorranno tanti anni.
Certo, sono completamente d'accordo con te, questo aspetto è sicuramente uno dei principali, ci atteniamo ai fatti, sicuramente adesso il Bitcoin si è dimostrato che è un altro approccio per scambiare valore in maniera trasparente e sicura. E adesso è un strumento a tutti gli effetti di investimento, questo l'hanno dimostrato il sostegno delle ETF recenti, e ovviamente, come dici tu, staremo a vedere se questo sarà l'inizio di un mondo dove l'economia è decentralizzata, dove abbiamo più libertà grazie alla tecnologia del blockchain, dove magari la tecnologia del blockchain ci aiuta in altri processi non necessariamente legati all'economia, come abbiamo menzionato all'inizio del nostro podcast, e chissà se alla fine il Bitcoin sarà l'inizio di un mondo migliore dove possiamo eliminare l'inflazione.
La vedo dura, però insomma questo è il nostro auspicio. Sì. Ok, quindi siamo quasi alla fine. Nell'area delle news, per rimanere in tema, io veramente volevo guardare un attimino alla scorsa settimana il prezzo del Bitcoin, che ha avuto un piccolo crollo, diciamo così, è sceso fino a $56,000, che è totalmente normale, nel senso che Bitcoin è volatilità pura. Quindi a dispetto di con l'ETF non si andrà più giù, a dispetto di adesso con l'halving è solo una corsa verso la luna, Bitcoin è imprevedibile, in realtà tutto il mercato è imprevedibile, e quindi bisogna semplicemente essere preparati e guardare a lungo periodo se si vuole insomma seguire la volatilità del Bitcoin. Io consiglio di cambiare lavoro e mettersi a fare il trader, perché in quel caso quello è il lavoro, ci si aspetta quel sali scendi e si è preparati. Questa settimana abbiamo postato un tweet dove appunto paragonavamo il Bitcoin alle obbligazioni, ai bot, ai CCT, paragonando appunto il Bitcoin a una montagna russa, quella insomma con i cerchi della morte, mentre le obbligazioni sono più quella giostrina con i cavallini che gira intorno, e insomma al massimo l'unica emozione si può provare è un po' di sonnolenza. Quindi insomma questo è il mondo del Bitcoin, adesso è risalito, siamo di nuovo intorno ai $62,000-$63,000, insomma continuerà a fare questo probabilmente fino a quando non deciderà di salire o scendere. Quindi, insomma, questo è il nostro destino, rimanete ancorati ai fondamenti di Bitcoin, a quello che il profeta Satoshi ci ha insegnato, e insomma, enjoy the ride, verrebbe da dire. Mentre Diego, tu segui settimanalmente il prezzo del Bitcoin?
Devo dire che sì, che... Sì, lo seguo, anche se provo, diciamo, a non fare troppe previsione a corto periodo, anche se secondo me questo halving è stato particolare, il fatto che perché secondo me abbiamo sofferto un pre-halving in realtà, che è stato promosso da ETF. Questo ha creato in realtà forse quello che ci aspettavamo del halving. Ovviamente, come dici tu, non sempre, diciamo, le matematiche e il mercato vanno d'accordo, quindi staremo a vedere. Sicuramente il Bitcoin è, certo, come investimento, penso che è un investimento, diciamo, per un lungo periodo, non credo.
Il classico buy the rumor and sell the news, dove tutti continuano a sponsorizzare, a parlare di questa corsa e fanno salire il prezzo, e poi appena l'evento succede, insomma, c'è il classico calo. Quindi sì. E invece, insomma, Apple si sta preparando. Allora, c'è stato l'annuncio della trimestrale è risultato in un prezzo del prezzo dell'Apple che è cresciuto, se non sbaglio, del 7%, l'8%. Quindi ne abbiamo parlato spesso anche nelle precedenti puntate. Abbiamo parlato proprio di Apple. Tu hai dedicato molta attenzione alle notizie. Incomincio di nuovo a sentire Apple molto. Si sente Apple ogni giorno. È vero che c'è la conferenza a breve, ma si sente parlare di Apple sempre di più in questi giorni.
No, assolutamente. A parte, diciamo, i risultati trimestrali, che è ovviamente su Apple, credo che c'è sempre tante aspettative. Sembra che questi investitori forti di Apple non sono mai contenti. Di nuovo ha avuto un buon risultato alla fine questo quadrimestre, però preoccupa sempre il futuro di Apple, no? Perché sembra che, appunto, serve qualcos'altro che i servizi e il telefonino, che sono fondamentalmente il ricavo più il pezzo di torta più grosso dei benefici di questa azienda. Quindi l'Apple Vision Pro, da una parte, sembrerebbe che la domanda è caduta tantissimo, anzi qualche rumor che arriva dei lavoratori dell'Apple Store, sembrerebbe che fondamentalmente non si vende un Apple Vision Pro da un po' di tempo, ancora peggio che quelli comprati hanno sofferto un ritorno pare a quello che si aveva acquisito nel primo mese. Probabilmente tutti questi youtubers che camminavano più per le strade di New York, per la metro, facendo le deficienti, hanno preso la Apple Vision Pro, l'hanno provato, hanno fatto il suo video e l'hanno ritornato indietro subito, perché chiaramente è un prezzo abbastanza alto per la maggior parte degli utenti.
Sai che è un'idea?
Lo fanno tutti. Questo per quanto riguarda la Apple Vision Pro. I risultati, invece, le novità interessante in questo caso, sempre Apple ci elude, sembrerebbe che il prossimo chip, il chip M4, ti ricordo che siamo all'M3, l'M4 sembrerebbe che o potrebbe essere inserito nei prossimi iPad Pro e iPad Air, che saranno annunciati intorno a questi giorni, intorno al 7 maggio, credo. Quindi questo sarebbe il primo dispositivo, non a caso ho fatto Apple poter fare questa mossa, il primo dispositivo che in questo caso è un iPad, quindi è molto rilevante, che porta l'M4, che ha un motore neuronale sviluppato specificamente per intelligenza artificiale. Quindi questo unito al fatto che Apple ha avuto delle conversazioni con Google per Gemini, e recentemente sembrerebbe che anche sta parlando con OpenAI, quindi che era all'inizio sembrava che questa collaborazione potrebbe essere esclusivamente con Google, ma sono tornati rumors che sta parlando anche con OpenAI. Questo sarebbe il primo computer, per dire, il primo sistema, in questo caso l'iPad, che porterebbe un chip M4 della serie M4 dedicato con un neural engine specifico per intelligenza artificiale. Quindi interessante, saremo a vedere, saremo attenti e sempre pronti nel nostro canale a dare info al 7 maggio.
Quindi questo secondo me, Diego, poi è tutto il discorso che Google e Apple alla fine hanno un potere enorme perché controllano l'accesso al mondo digitale, vorrei dire, con tutti questi device, e quindi possono decidere chi vincerà o perderà la gara dell'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato dei wallet, quindi insomma possono influenzare moltissimo, e questa forse è la ragione che abbiamo discusso varie volte nel passato del perché alla fine si muovono probabilmente più a rilento, possono permettersi il lusso di aspettare e vedere dove tira il vento, e poi quando, come dicevi tu nello scorso episodio, sono sicuri di un qualcosa, ci si buttano con tutto il peso dei loro investimenti e la loro esperienza, del loro talento, e di solito
sì. E infatti l'IBAT, proprio parlando di IBAT, l'Unione Europea ha definito l'IBAT, guarda caso anche quando stanno per lanciarsi nuovi modelli dopo 2 anni, ha deciso che l'IBAT è un altro gatekeeper, che fondamentalmente significa che è una piattaforma d'entrata a un monopolio. E quindi staremo a vedere, perché l'Unione Europea anche sta limitando o provando a limitare in maniera abbastanza seria, direi, il potere di iOS come, e soprattutto dell'Apple Store come le gatekeepers, che una volta che entra deve rimanere, perché ovviamente tutto l'ecosistema favorisce che l'utente deve scegliere sempre il dispositivo Apple o deve comprare sempre in Apple Store.
Certo, e sono sempre un po' in dubbio se essere a favore di regolamentazioni. In questo caso penso che sia giusto, insomma, fare in modo che il mercato sia aperto, e come dicevamo, se Apple decide chi vince e chi perde, diventa difficile appunto che ci sia poi una concorrenza leale, e quindi anche innovazione, mi verrebbe da dire. Però per esempio questa settimana Anthropic ha lanciato Claude 2, che è il suo ChatGPT, diciamo, sì, la sua AI conversazionale, ed non è disponibile in Europa, è disponibile per il momento solo negli Stati Uniti e in UK. Ora non so se è semplicemente per una questione di traduzioni dell'interfaccia, o dubbio che sia questo il motivo, penso che sia più relativo alle aumentazioni. Mi sembra che tu suggerivi che questa è la ragione per cui per il momento
sì, probabilmente, o per motivi, diciamo, de privacy, o per motivi chiaramente la incapacità in questi modelli di training di capire se hanno utilizzato un addestramento illegale, nel senso che non hanno rispettato diritti d'autore e tutto il resto. Quindi sì, staremo a vedere.
Sì, hanno usato
esattamente, staremo a vedere, però effettivamente certo. Tu mi hai mandato un messaggio che era appena uscito, avevo visto e mi avevi mandato questa notizia, e quando ho provato a scaricarlo per provarlo effettivamente è stato impossibile, e proprio c'è una finestrina che ti dice che non è disponibile nella nostra regione.
Un po' di pazienza, arriverà, magari faremo un'anteprima, così insomma vi potete preparare.
Andremo un attimo a New York e facciamo una prova.
Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo l'ultimo capitolo, il capitolo della cultura pop, rimaniamo in tema di Bitcoin.
Una serie di film, no? che in qualche maniera l'argomento è collegato al nostro... podcast.
Sì, ho scelto molto la crisi del 2008, variando, ho scelto un film, un documentario e una serie, quindi insomma non manca nulla. Ho cominciato con il film The Big Short, l'ho citato prima, La Grande Scommessa, è un film del 2015,
con
un buon
speciale.
Cast, c'è Christian Bale, c'è Steve Carell, c'è un bel cast, c'è Brad Pitt, Ryan Gosling, un sacco di cameo di vari attori più o meno famosi. E insomma, è la docu storia, il docu film di quello che succede nei 2 anni precedenti al 2008, all'esplosione della bolla finanziaria, e parla appunto di questi diversi gruppi di bankers, traders, più o meno esperti, che si trovano tra le mani questa notizia del fatto che c'è una bolla relativa ai subprime mortgages, quindi ai mutui subprime in America. E Christian Bale è, diciamo, interpreta il ruolo del trader che capisce questo, capisce che c'è una bolla che sta per scoppiare, e quindi dà il via a tutta una serie di iniziative e di avvenimenti che poi farà in modo che questi vari gruppi si arricchiranno in maniera sostanziale dalla bolla. Ovviamente il film non è assolutamente incentrato sul fatto che questi soggetti si arricchiscono, anche perché la maggior parte di loro la soffre questa cosa. Ora ovviamente non li conosciamo, ma viene il film da questo taglio, soffre questa cosa perché si rendono conto del livello di catastrofe che si sta per abbattere sui soliti noti, e quindi la gente come noi che ha la pensione, che ha i mutui, che ha le bollette da pagare, e che i soliti noti, quelli invece che siano dall'altra parte, i bankers, non subiscono nessuna conseguenza, nessuno è stato messo in galera, considerando che il valore di questa bolla è stato gigante, è stato un numero altissimo, trilioni di dollari mm-hmm. bruciati, 5 trilioni di dollari bruciati. Trilioni sembra un numero da fantascienza, uno non usa mai, quindi, insomma, anche a sentirlo suona male. E nessuno è andato in galera, insomma, e quindi questo film lo consiglio, è molto bello, guardatelo, perché a volte è tecnico, ma è girato in modo che queste cose vengono spiegate, tutti i cameo che esistono, e perché quando c'è, appunto, si parla dei subprime, si parla dei CDO, si parla di vari prodotti, che è un po' di questi prodotti misteriosi, ci sono questi cameo che intervengono e spiegano, cercano di spiegarlo in maniera abbastanza semplice, un po' come abbiamo cercato di fare noi quando abbiamo parlato della blockchain e del Bitcoin. Tu l'hai visto,
sì,
questo film?
Sì, è un bel film, tra l'altro credo che ha vinto il premio Oscar, credo che al miglior film e anche alla migliore sceneggiatura non originale. Quindi è interessante perché questo fondamentalmente è stato questa visione, questo investitore che ha investito contro il subprime e ha guadagnato tantissimi soldi per lui e anche per gli investitori che hanno sostenuto la sua scommessa, di qua il nome del Big Short. È interessante, sai che pensa questo economista o trader sul Bitcoin? Perché mi sono interessato a seguire un po' la sua vita, si chiama Michael Burry, è il personaggio reale che si ha inventato del nulla questa scommessa contro le ipoteche statunitensi, e praticamente lui pensa che il Bitcoin a un certo punto sparirà, perché sarà fondamentalmente bloccato dal governo, dai governi, perché diventerà qualcosa che minaccia, diciamo, l'economia, diciamo, classica o canonica, e quindi lui pensa che a lungo raggio Bitcoin sarà bloccato in una maniera o un'altra da un punto di vista governamentale.
Sì, ed è interessante, sì. Questo personaggio è molto particolare, ovviamente non voglio rovinarvi la visione del film per chi non l'ha guardato, ed è interessante, un accenno, ed è interessante esattamente come tu dici, che a un certo punto lui si presenta alle banche per appunto fare questa scommessa contro le banche gli ridono dietro e dicono, vabbè, se vuoi scommettere ci vuoi regalare i soldi. Noi, ricordo una battuta, dice, questa è Wall Street, se lei viene qui a regalarci i soldi, certo, noi i soldi ce li prendiamo. Li prendiamo, è molto interessante. Guardatelo, sicuramente vi piacerà, anche se vi annuncio e vi prendete una camomilla, mettetela vicino, perché alla fine del film vi verrà la voglia di tirare la camomilla, la tazza della camomilla, al televisore, perché insomma fa male, fa molto male guardare quello che è successo e come nessuno ha mosso un dito. Tutti sapevano, tutti ci guadagnavano e
certo, fino a che è esplosa la bolla.
Esattamente, è esplosa la bolla e vengono poi fuori tutte le storie di chi sapeva, di chi non sapeva, insomma, e alla fine i soliti noti sapevano, erano al corrente e hanno cavalcato l'onda, perché tanto alla fine dei giochi guadagnano sempre loro. Inside Job invece, che è il secondo che ho scelto, è un documentario, parla della crisi del 2008. Qui è proprio un documentario che segue la cronistoria di tutti gli eventi, intervistando i personaggi dell'epoca, economisti e così via, e soprattutto la parte interessante è tutte le persone che loro volevano intervistare ma che non hanno dato consenso a un'intervista. Immaginiamo il perché. È interessante come documentario, ovviamente non è un film, quindi insomma, se vi piace il genere di documentari, sì, ve lo consiglio, perché comunque poi anche questo ha vinto un Oscar, quindi miglior documentario del 2011, quindi insomma vale la pena.
Sì, questo te fa capire, certo, te fa capire anche, no, le conseguenze, no, di questa crisi, no? Se al un film su questo che è documentario, sono stati premiati giustamente, perché diciamo le conseguenze sociali in quel periodo sono state devastanti, certamente
terribili, devo dire, perché insomma i numeri che vengono presentati normalmente sono del mercato americano, ma la crisi economica in realtà è stata globale, anche se nel documentario parla anche della Cina, certo, parla di altri paesi. E l'ultimo che ho scelto è una serie TV di Netflix, si chiama Bitcoin, è recente, del 2023, e l'ho scelta in particolare perché è la storia, insomma, di una truffa da parte di tre tipi abbastanza loschi, insomma, che dopo varie vicissitudini, avendo provato in alcuni settori senza necessariamente riuscire a trovare il successo, si buttano in questa, nelle cripto, creando questa blockchain, questa in realtà è una carta di credito cripto, Centra Tech, e fanno un sacco di soldi, truffano un sacco di gente, insomma la storia che si ripete. La realtà l'ho scelta perché quello che mi fa arrabbiare più che altro di questa serie si chiama Bitcoin, e di Bitcoin non ha niente, Bitcoin non c'entra niente in questa storia. Questi sono tre tipi che fanno una truffa bella e buona. Hanno scelto le criptovalute, ma non il Bitcoin, hanno scelto dei token, ma non il Bitcoin, e viene venduta, viene presentata come appunto il titolo stesso chiamato Bitcoin. Quando uno cerca, fa una ricerca su Google di questa serie, compaiono un sacco di articoli relativi dove parlo appunto di Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Quindi guardate questa serie non tanto perché è carina, insomma, non è una serie che vincerà Oscar.
Beh, è stato un... L'hai vista tu? Vedere, è un, come si chiama, un clickbait, no? Che con il nome, diciamo, promette qualcosa che...
Esatto, è un clickbait.
No, ho letto solo la sinopsi, sembra carina, me devo vedere. Troppe serie.
Sì, fortunatamente sono finiti in galera, insomma, poi alla fine c'è sempre, in questo caso qualcuno è finito in galera, però guardatela, poi lasciateci i vostri commenti, perché insomma questa è la ragione per cui l'ho selezionata, se no ci sono sicuramente documentari più interessanti sul Bitcoin, docuserie, docufilm più interessanti, ma ci tenevo insomma a sottolineare questo concetto. E niente, questo è l'ultimo topic, diciamo così, l'ultimo argomento, quindi conclude la cultura pop e conclude anche la nostra puntata, siamo alla fine della quarta puntata, l'ultima cosa che serve fare è ricordare quella cosina lì.
Ricordate di iscriverti al canale, mettere un like, perché ci aiuti, ci motivi tantissimo per fare nuovi episodi, il nuovo contenuto sia in shorts, che il nuovo post in X e in Telegram. Se avete qualsiasi commento, qualche suggerimento, per favore scrivete e Angelo risponderà immediatamente.
Grazie. Risponderemo insieme.
Potete anche decidere chi vuoi, dato che siamo una specie di idra con due teste, potete anche scegliere chi volete chi volete che risponda. Fuori scherzi.
Ma sai che mi hai dato un'idea per... Mi hai dato un'idea per la prossima copertina, una idra mi piace.
Sì, sì, una bella chimera, parliamo, perché a volte dobbiamo finire con una parola chiave che poi ci devono scrivere per vedere se hanno, se hanno, se hanno visto il canale fino alla fine, che ci farebbe molto piacere.
Sì, pieno di idee, esatto, giusto sul finale.
Amarone, la chiudiamo qui, perché Amarone, perché ci riempie... scrivete Amarone, sappiamo che siete arrivati alla fine e saremo felicissimi.
Un abbraccio forte.
Alla prossima.
Alla prossima. Ciao.